Le lezioni di oggi e di domani sono dedicate alla Corte Costituzionale. Ne vedremo le tipologie e gli effetti. Poi invece mercoledì vi parlerò dei conflitti di attribuzione. La prossima settimana finiamo di parlare di Corte Costituzionale e incominciamo a parlare di diritti e libertà fondamentali. Il passaggio sarà un passaggio graduale perché, come dicevano i vecchi giuristi americani, il diritto è ciò che le corti dicono essere, e di conseguenza per parlare dei diritti fondamentali bisogna anche essenzialmente parlare di come la giurisprudenza costituzionale affronta e tratta il problema dei diritti. Invertendo l'ordine messo in rete delle lezioni, vi parlerò nella prima ora delle sentenze di accoglimento di rigetto e poi delle sentenze di inammissibilità, per motivo che poi vedremo. Sentenze di accoglimento di rigetto, terminologia un po' equivoca. Si dicono che le sentenze della Corte, prima cosa, facciamo uno schema delle decisioni della Corte, decisioni che si dividono in sentenze e ordinanze. La differenza tra sentenza e ordinanza è quella classica che già vi ho indicato parlandovi dell'organizzazione giudiziaria. E la sentenza è l'atto che chiude il giudizio, per cui è l'atto finale che chiude il procedimento. L'ordinanza invece sono atti interlocutori. Con le ordinanze vengono risolti questioni processuali, mentre con la sentenza si dà una pronuncia di merito. Cosa vuol dire una pronuncia di merito? Una pronuncia che risolve la questione della questione legittimità costituzionale. Piace questo doppio punto di domanda alla spagnola? Ecco. E risponde sul fondamento o meno della questione di legittimità costituzionale. Di conseguenza la sentenza di merito si classificano di solito come sentenze di accoglimento o di rigetto, dove l'oggetto dell'accoglimento e del rigetto è lo stesso, è la questione di legittimità costituzionale. Questo è uno schema di larga massima, largamente sgretolato da una serie di eccezioni. Come vedremo parlando delle sentenze di ammissibilità, vedremo che ci sono sentenze e ordinanze che si pronunciano sull'ammissibilità e alcune di queste ordinanze chiudono la questione, per cui sono conclusive del procedimento. Ma ne parliamo l'ora successiva. Adesso ci concentriamo sulle sentenze di merito, e queste devono essere tutte sentenze. Necessariamente sul merito della questione la Corte si pronuncia con sentenze. E però la contrapposizione tra accoglimento e rigetto è una contrapposizione che è, nella terminologia corrente, ma è anche leggermente fuorviante. E siccome è leggermente fuorviante, devo avvertirvi a stare attenti, a stare in guardia, a capire la differenza, a capire perché c'è una sostanziale differenza. Quando la Corte rigetta, rigetta in effetti una questione di legittimità costituzionale. La questione di legittimità costituzionale, come vi dicevo l'altra volta, è un'idea, è una costruzione che deriva dalla testa del giudice. andiamo adesso alla lezione a fumetto, che sarà la fase conclusiva della mia carriera, poi mi arresteranno. Perché insisto su questo punto? Perché è fondamentale. È la classica questione che non viene solitamente spiegata nei manuali, salvo il mio naturalmente perché l'ho scritto io, ma è una questione fondamentale per capire la logica. E io vi cerco di spiegare le cose per quello che sono e non per formule magiche, che invece è quello che voi tendete a imparare. Le formule magiche nascondono la realtà, sono formule magiche per l'appunto. Ma invece il diritto ha una sua logica, una sua consistenza interna che va capita e che una volta che si capisce anche tutto il resto diventa più facile. Allora, il giudice si sveglia la mattina, sta un po' girato e decide di sollevare una questione di legittimità costituzionale. C'è una bellissima vignetta che nel mio studio tratta da una rivista americana in cui ci sono i giudici visibilmente alla Corte Suprema e uno si avvicina all'altro e gli dice qualcosa tipo: ma non ti capita mai di quelle giornate in cui tutto ti sembra incostituzionale? Ecco, questo è il problema. Si sveglia un po' girato. Si sveglia un po' girato e nel corso del giudizio dice: accidente, non ne posso più. Adesso sollevo una questione di legittimità costituzionale. È una questione umorale, c'ha i neuroni un po' spostati, c'ha gli ultimi ormoni che combattono con gli ultimi neuroni e vincono, e decide di sollevare una questione. Questa questione è una questione, diciamo che potremmo dire, cervellottica, nel senso che esce dal suo cervello. Lui, presa una disposizione, una frase scritta, la deve applicare al caso concreto, di conseguenza formula la norma. Tizio è stato preso mentre smonta una gomma di una macchina. Che cos'è quel comportamento? Sta semplicemente, si è accorto che la macchina del vicino c'è una gomma a terra e dico: guarda domani mattina così la trova bella riparata, o gli sta fregando le gomme? Ecco. Allora, per capire, per costruire l'immagine giuridica, la fattispecie giuridica di quel comportamento, deve utilizzare una disposizione. E non basta dire a disposizione del furto, ma il furto di che tipo? È un furto con destrezza? Per fare questo ha legato il vicino dentro in macchina con le manette, per cui anche violenza privata. Capite? Deve costruire la fattispecie di reato e deve applicargli una regola giuridica che sta elaborando in base alle disposizioni. Questa è la funzione dell'interpretazione. Non esiste una disposizione che descrive il comportamento del vicino di casa che ha manetta e l'altro vicino e gli frega le gomme. Non c'è. Il codice penale descrive fattispecie tipo furto con destrezza, violenza privata, rapina, rapina a mano armata e così via. Dopodiché bisogna capire che cos'è quel comportamento e adattare la regola del caso a quel comportamento. La regola deve descrivere quel comportamento e qualificarlo giuridicamente. E di conseguenza questa interpretazione è già un prodotto della sua mente. Dopodiché dice: ma è possibile che questo comportamento sia sanzionato? No, questo è lesivo, che so io, del principio di eguaglianza. C'è scritto: tutti i cittadini devono essere trattati nella stessa maniera. C'è scritto così in Costituzione. Ma lui, evidentemente, quel principio di eguaglianza lo sta applicando al caso concreto, in paragone con qualcosa d'altro. Su questo vedremo che c'è tutta una tecnica giurisprudenziale. E quindi si crea anche una regola costituzionale contro cui cozza questa norma che lui ha ricavato del codice penale. E quindi sta costruendo una questione come un conflitto, una incompatibilità tra due interpretazioni che lui ha dato: una della norma di legge, della disposizione di legge, l'altra della disposizione costituzionale. E si convince che c'è un vizio di costituzionalità. E propone questa domanda come una domanda che pone lui. È compatibile con l'articolo tal dei tali della Costituzione, la disposizione che dice, e descrive lui che cosa sta dicendo la disposizione. Per cui la Corte potrebbe anche dire: ma guarda che questa disposizione non dice questo. E come vedremo, questo dà luogo a un tipo di pronuncia della Corte. La Corte prende in considerazione la questione da lui prospettata, apre il suo giudizio, Lui non c'ha modo di intervenire e spiegare meglio la Corte perché aveva questo dubbio, le parti si costituiscono o non si costituiscono, come abbiamo visto non ha rilevanza, ma la Corte deve rispondere sulla fondatezza di questa questione. Se rigetta la questione, dice semplicemente che l'idea del giudice è sbagliata, non c'è contrasto e quindi questa idea è cancellata. Risponde al giudice dicendo: caro giudice, la questione che tu hai sollevato è infondata, è una questione di fondatezza della questione, io te la rigetto per la questione, perché la questione è infondata e i motivi per cui è infondata è evidentemente qualche errore che tu hai compiuto, qualche errore che hai compiuto nell'interpretare la disposizione di legge, qualche errore che hai compiuto nell'interpretare la disposizione costituzionale, oppure una non considerazione di altri aspetti della questione che tu non hai tenuto conto e che andavano tenuti conto. Oppure la tua motivazione è contraddittoria, non è convincente, non si capisce per quale motivo tu porti da quella premessa a quelle conseguenze. Ci sono dei vizi di ragionamento, dei vizi di interpretazione, dei vizi di ragionamento. Per cui, in qualche modo, la sentenza di rigetto censura l'idea che ha avuto il giudice. Naturalmente questa sentenza di rigetto è un colloquio tra la Corte e il giudice remittente, al giudice quo. Può avere effetti per gli altri soggetti, gli altri operatori di diritto, le parti private, gli altri giudici? Tendenzialmente no. Lui ha spento, la Corte ha spento la lampadina che si è accesa nel cervello di un giudice, di quel giudice. Ma questa cosa non ha degli effetti, in linea di principio, per gli altri giudici. Per cui si dice, certo, la sentenza di rigetto non può che avere effetti inter partes, nel senso che ha effetti solo nel giudizio principale. Il giudizio principale che si è interrotto per investire col giudizio incidentale la Corte deve riprendere. Il giudice l'ha interrotto perché aveva un dubbio, il dubbio viene risolto spegnendo la luce, il giudice deve riprendere il suo giudizio avendo il dubbio risolto, nel senso del rigetto. La Corte gli dice: il tuo sospetto è infondato e di conseguenza tu puoi procedere applicando quella norma, perché quella norma non è incompatibile con la Costituzione. Mi hai fatto una domanda? È compatibile con la Costituzione la norma che dice? E siccome hai fatto questa domanda, hai sospeso il giudizio? La mia risposta è: non c'è incompatibilità, non c'è illegittimità, il tuo dubbio è infondato, quindi riprende il giudizio e vai a sentenza. Questo è l'effetto della sentenza di rigetto nel processo principale. Viene pubblicata sul Gazzetta Ufficiale in modo che tutti sappiano che quella questione è stata così risolta e ne tengano conto, casomai avessero altri giudici avessero il dubbio. Qual è la conseguenza per il giudice di questa sentenza? La conseguenza è l'obbligo di riassumere il processo. È il divieto di risollevare la stessa questione. Non può essere una partita di ping pong. Non è che la Corte rigetta la questione, al giudice si riaccende la stessa lampadina e risolleva la stessa questione. Perché questo gioco significherebbe paralizzare il processo e paralizzare il processo significherebbe denegare giustizia alle parti. Ma guardate che questo vincolo è un vincolo estremamente tenue, perché la legge dice che la stessa questione non può essere sollevata nello stesso stato e grado dello stesso giudizio. Allora, il signor Rossi e il signor Verdi stanno litigando per un vaso di fiori. Rossi versus Verdi. l'oggetto è un vaso di fiori. Okay? Il giudice che sta procedendo solleva la questione e la solleva in una certa fase del giudizio. Per esempio, se è un processo penale, nel senso che il vaso di fiori è stato cacciato in testa al signor Verdi, c'è per esempio il giudice delle indagini preliminari. Se lui solleva la questione, non la può più risollevare, ma questo non impedisce alla fase successiva del primo grado, cioè il giudice del dibattimento, di risollevare la stessa questione. Per cui la stessa medesima questione può essere risollevata non solo da qualsiasi altro giudice dell'ordinamento, ma anche da qualsiasi altro giudice di quella causa. In un'altra fase, dalle indagini preliminari al dibattimento, o in un altro stato, primo grado, secondo grado, del giudizio. Capite che il vincolo è estremamente tenue, anche perché sto insistendo a dirvi che si parla della stessa questione. E la questione da che cosa è data? La questione è data da, vi ricordate, l'oggetto, essenzialmente disposizione e norma, parametro costituzionale, disposizione e norma, e motivi. Poi questi motivi si arricchiranno un po' più là. Arricchiranno, che di cui sto parlando? Per cui basta che lo stesso giudice, dello stesso grado del giudizio, cambi qualcuno di questi termini, perché lì possa risollevare la questione. La Corte risponde, guarda, non c'è violazione dell'articolo 3 perché le due fattispecie che tu metti a confronto non c'entrano. E il giudice dice, ho capito, ma allora c'è violazione dell'articolo, che so io, 24, diritto alla difesa, e risolleva la questione cambiando la disposizione parametro o cambiando l'interpretazione del DS. E questo crea una nuova questione. Il che vuol dire che il giudice può nuovamente interrompere il giudizio, risollevare una questione di legittimità costituzionale leggermente diversa da quella precedente. Capite che può essere un gioco infinito, il che vi spiega perché la Corte ha elaborato una serie di ordinanze con cui taglia la gramigna, taglia tutte le questioni che sono questioni ripetitive, sciocche, semplicemente di disturbo, questioni che in sostanza non portano nuovi problemi. Altri effetti non ci sono. Il signor Rossi potrà chiedere al giudice di risollevare la stessa questione nello stato successivo del giudizio, oppure in appello, oppure in Cassazione. Se si diverte, gli costa qualcosa, però lo può fare. E questo di per sé non sarebbe una questione di inammissibilità. Oppure il signor Rossi, di fronte allo stesso giudice, può continuare a sollevare questioni semplicemente cambiando alcuni dei termini della questione. E questo di per sé non sarebbe una questione di manifesta infondatezza né di inammissibilità. La ragione per cui il rigetto ha così poca efficacia dipende proprio dal fatto che viene rigettata una costruzione mentale del giudice, una sua elaborazione intellettuale, una sua visione soggettiva. Non c'è nulla di oggettivo. Non è che la norma impugnata dopo la sentenza di rigetto diventi più resistente. No, la norma impugnata è suscettibile di essere nuovamente impugnata 100 volte. Semplicemente quel tipo di attacco, quel tipo di critica, quel tipo di dubbio è stato dichiarato infondato. Tutto diverso è l'accoglimento. Vedete, rigetto e accoglimento sembrano dividersi il mondo secondo un taglio preciso in due parti. Ma mentre il rigetto è una infondatezza dell'elaborazione del giudice, l'accoglimento della questione dà sì ragione al giudice, ma ha un effetto che è un effetto di annullamento della legge. Quindi, l'effetto di annullamento che cosa significa? Significa che la Corte riscontra un contrasto tra la norma impugnata e la norma costituzionale. E siccome queste norme sono poste di atti che stanno su piani gerarchici diversi, non vi faccio l'icona della gerarchia promessa, la Corte ne dichiara l'illegittimità della norma inferiore, applicando il criterio gerarchico. È applicazione del criterio gerarchico. E quindi è un contestare la validità della norma impugnata. Dicasi valida, criterio gerarchico, la norma corrispondente alle norme di rango superiore. In questo caso c'è una norma di legge in contrasto con la norma costituzionale, va rimossa dall'ordinamento. E di conseguenza la sentenza cosiddetta di accoglimento, in realtà è una sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale. È una sentenza dichiarativa, si dichiara e non si costituisce. La contrapposizione costitutiva, la contrapposizione classica del linguaggio tecnico dei giuristi, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale. E il suo dispositivo è proprio fatto così. PQM per questi motivi dichiara la legittimità costituzionale dell'articolo eccetera. Questo vuol dire che la Corte accerta uno stato di fatto che è preesistente alla sua sentenza. La sentenza della Corte non è costitutiva, nel senso che riscontra un vizio preesistente, lo dichiara. Per cui il vizio non si forma con la sentenza della Corte, il vizio è in origine. La norma è originalmente viziata, è fin dall'inizio in contrasto con la Costituzione. Per questo la Corte dichiara la legittimità costituzionale e per questo motivo gli effetti della sentenza sono tendenzialmente extunc, cioè sono retroattivi. Capite? Allora, la sentenza di rigetto risolve un problema intellettuale del giudice. La sentenza di rigetto toglie una legge, un pezzo di legge, una disposizione, e la toglie perché originalmente viziata, invalida, con effetti retroattivi e naturalmente anche con effetti erga omnes. Viene tolta questa disposizione e gli effetti sono gli stessi effetti che aveva la disposizione. Le leggi sono le leggi ovviamente che valgono erga omnes, sono atti normativi per cui creano regole generali astratte per tutto l'ordinamento, la loro rimozione ha effetti per tutto l'ordinamento, ha effetti erga omnes. Mentre il dubbio del singolo giudice, una volta risolto e dissolto, ha effetti soltanto in quel processo, nella testa di quel giudice, è in sostanza un ordine al giudice di continuare, di riassumere il processo e non rompere le scatole. La sentenza di accoglimento è un accertamento di un vizio della legge, di una causa della sua invalidità, e quindi una rimozione della legge con effetti per tutto l'ordinamento e tendenzialmente retroattivi. Ci siete fino a qua? Problema. Tendenzialmente retroattivi, che cosa significa? In che cosa consiste questa pretesa retroattività della sentenza? Vedete, qui vorrei un po' insistere per farvi capire anche questo aspetto, perché ovviamente le formule magiche confondono le cose. Perché quando uno dice che l'effetto ex tunc è retroattivo, dice una cosa che lo porta poi a trarre alcune conseguenze. Se uno trova una cosa per terra e dice quella è una ciliegia, se la mette in bocca. Solo dopo si accorge che era stata fatta da un cane di passaggio e non era una ciliegia. Allora, vedete, ci sono una precomprensione delle cose che è portata dalle parole. Allora, quando uno dice che l'effetto è retroattivo ex tunc, poi si trova in difficoltà a spiegare su quali rapporti incide questa sentenza. Capite che così presa la cosa sarebbe stupenda, sarebbe ogni sentenza della Corte sarebbe un vero terremoto. Scoprono un giorno che il sindaco di un paese nell'anno 70 era illegittimamente eletto, perché eletto su base di una legge illegittima, cosa succede? Che tutti gli atti compiuti da quel sindaco e da quell'amministrazione comunale cadono. Il sindaco ha sposato qualcuno? Torna libero. Ale! Capito? È una cosa inimmaginabile in un sistema che deve produrre invece certezze dei rapporti giuridici. Perché il problema del diritto, l'ambizione del diritto è di prevenire e comporre i conflitti sociali e quindi dare certezza dei rapporti giuridici. E non può ammettere terremoti del genere. Non può neanche ammettere, ovviamente, violazioni della gerarchia delle fonti. Per cui le due esigenze devono essere in qualche modo temperate, contemperate. E che cosa dice la legge a proposito? Qualcosa dice la Costituzione e qualcosa dice la legge. La Costituzione ci dice, articolo 136, quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Scritta così, sembrerebbe che il Costituente avesse in mente un effetto non di annullamento, ma di abrogazione. Perché quando si dice la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione, sembra che stia parlando della successione delle fonti nel tempo, di un criterio cronologico. Però invece la legge 87 del 53, articolo 30, ci dice: la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, entro due giorni dal suo deposito, sì, non era questo che volevo leggere, è il terzo comma, le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Vedete, la Costituzione parla di cessata efficacia, la legge ci dice di divieto di applicazione, che è una cosa sostanzialmente diversa. Cosa vuol dire divieto di applicazione? Vuol dire che quella norma non può più essere applicata nel corso di un giudizio e neanche della pubblica amministrazione, non può più essere applicata. Nessun rapporto giuridico può essere più trattato in base a quella norma. E che differenza c'è? La differenza è fondamentale se solo pensate agli effetti dell'abrogazione. L'abrogazione ci dice che la nuova norma si applica per i rapporti futuri. mentre i rapporti passati sono regolati ancora dalla vecchia norma. Tizio ha comprato le scarpe con una legge, quella legge resta la legge che regola il suo contratto di compravendite. Se quella legge viene cambiata, la nuova legge non incide su quel rapporto. Il suo rapporto continuerà a essere regolato dalla vecchia legge. Il che significa che il giudice potrà trovarsi nella situazione di dover applicare leggi abrogate. Signor Mario e la signora Maria si sono sposati prima della riforma del diritto di famiglia, prima della riforma di una legge matrimoniale, il loro rapporto coniugale, finché dure, sarà regolato da quella disciplina. E quando loro dovessero litigare intorno a qualcosa del loro matrimonio e andassero dal giudice, il giudice dovrebbe applicare la vecchia legge, anche se abrogata magari da 20 anni. Quella è la legge di quel rapporto. Applicazione. Mentre qui si dice che quando dichiara l'illegittimità di una legge, quella legge non può più essere applicata. Allora non è un effetto di tipo abrogativo, perché il giudice si può trovare ad applicare quella legge per tutti i rapporti passati. Ecco l'effetto retroattivo. L'effetto retroattivo è perché la legge dice che la dichiarazione di legittimità costituisce un divieto di applicazione. Chiaro? I due coniugi si sono sposati nel 1948 come la regina Elisabetta e Filippo. Quella legge continua a essere la legge del loro rapporto, anche se nel frattempo è cambiata. La Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge che disciplina il matrimonio, nessun giudice può più applicare quella legge a nessun rapporto giuridico, anche se un rapporto giuridico precedente. Capite? Per cui si dichiara la legge illegittima, la legge matrimoniale inglese, mettiamo l'assurdità della cosa, quel matrimonio celebrato nel 48 viene toccato da questa dichiarazione di legittimità, perché quella legge non potrà più essere applicata a quel rapporto matrimoniale. Capite? In questo, dica.
Scioglie il matrimonio?
No. No, perché scioglie il matrimonio?
Cioè, se non è più valido il contrasto.
Ma non è che l'effetto sia automatico. Altra cosa, grazie della domanda, altra cosa che va sottolineata, non c'è un effetto automatico, non è che cadono le cose, si parla di applicazione. E quando può essere applicata una legge? Una legge può essere applicata dalla pubblica amministrazione quando deve rilasciare un provvedimento e può essere applicata dal giudice quando c'è un contenzioso. Per cui se due coniugi decidono di farsi causa per una questione di proprietà, di affidamento dei figli, eccetera, il giudice dovrà decidere quel caso senza applicare la disposizione dichiarata illegittima. Capisce? Allora, questa retroattività è una retroattività che incontra un muro, un limite, perché è una finta retroattività. È sempre la formula magica che porta a dire effetti extunc retroattivi. È una finta retroattività, perché infatti la legge non parla di retroattività, parla di un divieto che si forma dal giorno dopo della pubblicazione delle sentenze per tutti i soggetti dell'applicazione di applicare quella legge. E allora le formule magiche dicono che questo muro separa i rapporti aperti o pendenti dai rapporti chiusi. Formula magica. Al che il bravo interrogatore, immediatamente levando gli occhi al cielo e guardando l'orologio, dicendo che non si va a mangiare, chiede: Che cos'è un rapporto aperto e cos'è un rapporto chiuso? Dicasi un rapporto aperto o rapporto pendente, un rapporto che può essere ancora dedotto di fronte a un giudice. Un rapporto giuridico per il quale sia ancora possibile andare da un giudice. Per converso, rapporto chiuso è un rapporto che si è consolidato, che non è più azionabile. Io compro una macchina, la macchina è coperta da una garanzia, per disposizione comunitaria, una garanzia biennale con una certa diversità. Io entro i 2 anni, posso agire per quella garanzia. Dopo passati 2 anni, il rapporto si chiude. Se io dopo 2 anni scopro che la macchina c'era un vizio di costruzione, sono scemo. Definitivamente scemo. Nel senso che il mio rapporto è chiuso. Non posso più andare da un giudice dicendo, guarda, ho scoperto che la mia macchina manca un pezzo del motore. Perché? Perché il rapporto si è chiuso. E come si chiudono i rapporti giuridici? I rapporti giuridici si chiudono tramite figure stabilite dall'ordinamento giuridico. Tutti i rapporti giuridici si chiudono, salvo l'omicidio. Chiusura dei rapporti. Si chiudono per esempio per prescrizione. Prescrizione del reato, per esempio, no? Prescrizione anche del diritto. La decadenza. Io sono decaduto dalla garanzia. Rinuncia. Ho fatto un atto di rinuncia, se i diritti sono disponibili. Acquiescenze, eccetera, una serie di figure che trovate, e infine il giudicato. Il giudicato è una sentenza passata in giudicato, una sentenza definitiva. Esaurito i gradi di appello, avendo fatto trascorrere magari tempo per l'impugnazione, per cui essendo decaduto dal diritto di impugnazione, la sentenza che ho ricevuto passa in giudicato. E passata in giudicato non può più essere riaperta se non in casi eccezionalissimi. Capite? Per un motivo che mi sfugge, il 98% degli studenti, tra il 97 e il 98% degli studenti, sono convinti che l'unico modo con cui si chiudono i rapporti giuridici è il giudicato. Hai che domanda, ma scusi, lei c'ha dei rapporti giuridici? Molti rispondono, infatti, ma per chi mi ha preso? No, assolutamente. Cioè l'idea che uno sia strapieno di rapporti giuridici perché è iscritto all'università, perché è abbonato a Team Vodafone Wind, perché ha la tessera ferroviaria, perché è iscritto a un club, no? Sono tutti rapporti giuridici, perché ha comprato le scarpe e non sono passati 2 anni. Strapieni di rapporti giuridici, sono rapporti giuridici che generalmente noi di cui non ci accorgiamo. Io nella mia lunga vita non sono mai stato davanti a un giudice e non ho mai subito una sentenza. Per cui non ho rapporti chiusi in giudicato, ma di rapporti ne ho chiusi uno stramilione. Per cui un rapporto giuridico su 1 miliardo finisce di fronte al giudice e lì si forma un giudicato. Gli altri si aprono e si chiudono normalmente. Uno compra il giornale, scopre che non c'è la pagina 3, torna indietro al giornalaio, fa scusi, manca la pagina 3, fa scusi, gli do un'altra coppia. Che cosa hanno fatto? È un contratto comprare il giornale. E chi torna indietro perché manca una pagina sta facendo valere un diritto di garanzia, non se ne accorge. È ovvio. Ma tendenzialmente sono le cose che si comprano ogni giorno e non si va davanti al giudice, impugno il giornale perché manca la pagina 3. Però il principio è questo. Il principio è che i rapporti o sono ancora deducibili davanti a un giudice. E questo non lo dice la legge, perché sta scritto nelle milioni delle regole sostanziali del diritto, quando si può andare dal giudice, entro quanti termini si può far valere i diritti. Un rapporto di lavoro, per esempio, è un rapporto di lavoro, i vizi del rapporto di lavoro, il fatto di non essere stato pagato, è stato pagato poco, di non aver avuto le ritenute da conto, eccetera, sono cose che non si prescrivono finché non finisce il rapporto di lavoro. Per cui può essere che uno ricorra al giudice per un fatto successo 20 anni fa, Quel rapporto è ancora aperto perché l'ordinamento del lavoro, il diritto del lavoro e le leggi prevedono che quel rapporto non si esaurisca finché non si chiude il contratto di lavoro. È fatto così. Per cui non c'è una regola sulla chiusura e l'apertura dei rapporti. Quello che dice la legge è che finché sono deducibili di fronte a un giudice, questi rapporti sono aperti e il giudice li deve risolvere non applicando la legge dichiarata illegittima. E per questo la legge dichiarata illegittima ha questo preteso effetto retroattivo. È un effetto retroattivo che si forma perché entra in vigore, tra virgolette, un divieto di applicazione della legge dichiarata illegittima. Pausa.